Ora si registrerà la conferenza.
Ok, iniziamo con l'appello. Prego, posso. Funziona. Signorina, allora l'appello. Signor Rumi Paolo Mirko, presente. Podestà Rita, Boffelli Francesca, Ignazio Alessandro,
Presente,
Cristo,
Massimiliano.
Miracoli Daniele, Casciano Danilo.
No, sempre.
Giustificato, qualcuno giustifica, sì, giustifica. Grazie Isaia, lo vedo, signori. Raimondi Cominisi Francesco, buonasera. Piazzoschi Luca, sì. Non si era fatto, qualcuno se li cambia,
No,
qualcosa non.
non ha comunicato nulla per il momento.
Baroni Jessica,
Dovrebbe
c'è.
arrivare.
Salve Jessica, buonasera. Jessica è presente in via conferenza.
Vuoi chiamarla?
Ebbene,
Prenderlo, sì. Non
Cornetti Lara
è
Vanessa,
ancora
collega
connessa, io ho mandato un
qui.
link.
Quindi per ora è assente. Poi abbiamo caso da piangere, come se presente anche Fisica Emilia, oltre che no, responsabile di questo piano. Bene.
Ordine del giorno numero 1, lettura approvazione verbale della seduta precedente, trattasi del verbale della seduta del 27 febbraio, numero 1, 2, 3, 4 e 5. Ci sono osservazioni?
No, Lara sta cercando di connettersi, ma
Vabbè, quando riesce.
infatti sono.
Ci sono osservazioni ai verbali della seduta precedente? Nulla? Metto quindi votazione dell'ordine del giorno numero 1, lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Chi è favorevole?
Tutti quanti, anche
Vediamo se lei. Pronto?
Sì, è spento, ma poi lo chiamiamo.
Pronto?
Possiamo finire la votazione
Quando riesci, siamo qui che ti aspettiamo. Ciao, ciao.
Chi si astiene? Allora,
Anche quindi avete votato il 9 a favore,
Jessica.
e anche Jessica,
Avete
sì.
8 a favore e gli astenuti in secondo toccato 2, Baroni e Casolari. Casolari.
Ordine del giorno numero 2, approvazione rendiconto di gestione esercizio 2022, comprensivo del conto di bilancio, conto economico, stato patrimoniale, attivo e passivo. Do la parola all'assessore Meazza per la spiegazione.
Grazie Sindaco. Il bilancio consuntivo rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione annuale e di controllo previsto dal legislatore nell'ordinamento contabile ed è l'atto con cui la Giunta comunale rende conto e certifica le entrate e le spese effettivamente sostenute per la gestione dell'ente di fronte al Consiglio comunale. Si tratta quindi di una sintesi di fine periodo che serve a portare alla conoscenza del Consiglio Comunale il corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune. Per la stesura del presente intervento si sono presi in considerazione i dati contenuti nella relazione dell'organo di revisione rappresentato dal dottor Roberto Nolli e la relazione rendiconto di gestione e la nota integrativa in allegato alla delibera della Giunta Comunale numero 19 del 27 febbraio 2023. Saldo di cassa. Il fondo cassa per il presente ente al giorno 1 gennaio 2022 è stimato con un importo pari a euro 724.347. Per l'esercizio 2022 l'ammontare complessivo relativo alle riscossioni è pari a euro 5.776.162 euro. Mentre l'ammontare complessivo relativo ai pagamenti è stato quantificato in euro 2.898.209. Il fondo cassa dell'ente al 31 dicembre 2022, definito come somma tra il fondo cassa iniziale e il termine delle riscossioni, a cui successivamente viene sottratto il contributo dei pagamenti, risulta pari a euro 3.602.300. Relativamente al risultato di amministrazione, come anticipato, il fondo cassa dell'ente al 31 dicembre 2022 è pari a euro 3.602.300. Come Considerato inoltre che i residui attivi comportano un importo pari a euro 525.092, mentre i residui passivi un importo pari a euro 1.014.014, la differenza tra la componente residuo è attestata pari a euro meno 488.921. Aggiungendo tali importi determinati, il fondo pluriennale vincolato per le spese correnti pari a euro 72.336 e il fondo pluriennale per le spese in conto capitale pari a euro 1.811.245, l'avanzo di amministrazione al giorno 31/12/2022 risulta pari a euro 1.229.796, il quale mostra un aumento di euro 807.095 rispetto all'anno 2021. Per quanto concerne la composizione di tale avanzo di amministrazione, si riporta quanto segue. La componente accantonata prevede un importo pari a euro 136.840, così costituito. Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 85.816. Fondo perdite società partecipate, euro 23.000. Fondo contenzioso, euro 22.000. Altri accantonamenti, euro 6.023. La componente vincolata prevede invece un importo pari a euro 701.629, costituito da vincoli da 701.629 euro costituiti da vincoli derivanti da legge dei principi contabili. Infine, la componente destinata agli investimenti prevede un importo pari a euro 0. In ragione di questo, l'avanzo di amministrazione disponibile, quindi libero, definito come differenza tra l'importo del risultato di amministrazione e la somma delle componenti appena analizzate, è attestato pari a euro 391.325. Per quanto riguarda il risultato dal conto economico, il risultato dal conto economico patrimoniale per l'anno 2022 è attestato pari a euro 68.666. Tale cifra è costituita dalla somma dei componenti attivi della gestione, dei proventi ed oneri finanziari e dei proventi ed oneri straordinari, al cui risultato vengono sottratti i componenti negativi della gestione e le imposte IRAP, pari all'8,5% della retribuzione corrisposta al personale. Per quanto invece concerne lo stato patrimoniale attivo e passivo, lo stato patrimoniale attivo dell'ente è pari a euro 14.279.881. Questo valore è costituito dalla somma dei componenti associati alle immobilizzazioni e all'attivo circolante. Al contempo, come previsto da normativa, lo stato patrimoniale passivo dell'ente, che deve coincidere con lo stato patrimoniale attivo, è attestato invece a euro 14.279.881. Tale valore è costituito invece dalla somma dei componenti associati al patrimonio netto dell'ente, ai fondi per rischi ed oneri, ai debiti, ai ratei e risconti e contributi agli investimenti. Relativamente alla politica di investimento, in base a quanto riportato nella relazione al rendiconto di gestione, si pone a conoscenza del Consiglio Comunale quali sono stati i principali investimenti attivati nell'esercizio 2022 e il relativo importo. Euro 1.034.000 per la ciclopedonale Buffalora Crespiatica, cioè le due ciclopedonali, quella che collega Dovera Buffalora d'Adda e quella che collega Dovera Crespiatica. Euro 560.000 per il bando prevenzione rischio idrogeologico, euro 3.055.000 polo per scuola infanzia, euro 500.000 rigenerazione urbana ex scuola elementare di Beodrini, euro 50.000 per la realizzazione dei marciapiedi via Lodi via Europa, automezzi zero impatto ambientale per euro 81.408, euro 16.992 per la manutenzione straordinaria cimiteri, euro 766.629 per le opere di urbanizzazione con gli oneri di costruzione, euro 300.000 per l'ampliamento lato nord del Palazzo Municipale, euro 588.100 per fondi nuova rete stradale. La somma dei precedenti termini comporta un ammontare complessivo relativamente alla politica di investimento avviata dall'ente nell'anno 2022 pari a euro 6.952.129. Tenuto conto di quanto indicato in precedenza, l'ente ha mostrato per l'esercizio 2022 conformità nell'attuazione dei programmi previsti in relazione alle entrate e alle spese sostenute. In virtù di questo, quindi, l'organo di revisione rappresentato dal dottor Roberto Nolli ha espresso favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022.
Sì, allora, nel frattempo si sono collegati il consigliere Cornetti ed è arrivato il consigliere Capussella.
Vi salutiamo.
l'unico assente è Sharon.
A questo punto è assurdo che Sharon venga a fare 15 dei 12. Numero.
Se qualcuno vuole chiedere la parola,
stato assessore Miazza.
Sorati.
Isaia.
No, dove detto? Devo dire qualcosa.
Ah, no, no.
Prego, Jessica, Lava, non so.
Sì, allora, aspetta, c'è una cosa. Che... Prova ad attivare che meno vediamo. Sì. Vai, vai, adesso va. Vai, vai.
Dovrei dire molto, no, chiaramente non ho molto da dire, perché i numeri sono quelli che dovrete fare per ragionare e rapportare, quindi non sto discutendo di nulla, chiaramente sono delle scelte. Faccio una premessa molto semplice, come già altre volte detto in tutti i precedenti consigli comunali e in altre approvazioni dei bilanci, vedo una carenza totale per la tutela dell'ambiente, per le transumazioni, per la sistemazione di pulizia dei fossi, soprattutto scusate, per quelle vicine all'area centrale del paese, come già detto, via Paolinoni, Aranda Catania e Rosso Corona. Quindi io effettivamente non ho ancora capito quel scelta abbia fatto la nostra amministrazione, non c'entra niente con il bilancio, però ribadendomi all'ambiente, alle spese che non sono fatte, che non vengono inserite nei bilanci, come un'amministrazione comunale abbia potuto, non dico distruggere un bosco, ma tagliare un bosco che aveva in zona, zona verso quel parcheggio che è stato dato da una società locale, e adesso c'è un deserto. Quindi c'era un bosco, chiamiamo un bosco per recuperare 2000 metri quadri di terreno, è stato dato a una società che non lo sta utilizzando, che è un ambiente che è verde. Quindi non vedo tutti i giorni, leggo sulla provincia che i comuni limitrofi fanno piantumazioni, chi la Camplice, chi il comune di Pandino, chi il comune di Mitrofi stanno facendo situazioni non finite qui, le tagliamo addirittura le piante e le distruggiamo. Quindi non solo la piantumazione, ma anche l'ambiente viene poco gestito in questi bilanci, come tutte le volte ho sempre detto. Quindi non vado a ribadire queste cose, però sinceramente dopo alleviamo questa piccola relazione. Un'altra cosa ancora non è ben chiaro. La situazione dei nuovi impianti di videosorveglianza nel nostro comune sembra che siano stati appaltati o non appaltati, però nel comune dove erano risulta funzionante nessuna telecamera. E per tutto quanto è successo, sia le telecamere di entrata nel comune, negli ingressi, e sia le telecamere che ci potrebbero servire per le discariche abusive che ci sono in giro nel comune. Quindi non ci risulta che nessuna telecamera sia funzionante nel nostro comune. Quindi non voglio, chiaro che questa cosa non so dove vada a finire. Poi non c'entra nulla col bilancio, però non so se era il primo ordine del giorno, l'approvazione del precedente, noi avevamo presentato due interrogazioni del precedente consiglio, e se voi andate a vedere l'ordine del giorno, queste interrogazioni risultano presentate dal gruppo Insieme per il nostro comune e non dal gruppo Padre Comune. Quindi le due interrogazioni, l'ordine del giorno che è stato presentato è purtroppo erroneamente sbagliato al 100%. Quindi non so se
sa vale... presentare, scusi, dal qui scritto il gruppo consigliere Insieme per il nostro comune.
E io presento il gruppo Padre Comune.
Gruppo Padre Comune.
Padre Comune.
Cosa.
Non so se
insieme
a scusa. Parte a comune. Sì. Prego.
Ah, un'altra cosa. Ho visto l'aperto, ho visto l'aperto di 20.000 euro circa per le partecipate. Cos'è che comporta questa perdita di 22.000 euro? 22.000 euro?
No, 22 o 23, se non mi sbaglio. Sì, fondo perdite, società partecipate, sono un po' di cifre che si rincorrono un po' nei, tutti gli anni nel bilancio.
Accantonamento, né?
Esatto.
Un potenziale nel caso in cui le partecipate di anni futuri potrebbero avere un disavanzo particolare,
Ma se ogni anno dopo l'anno precedente, l'anno
No, ma
successivo.
è il fondo che è determinato, dopodiché c'è la possibilità di incrementarlo o decrementarlo secondo la
Sì, ma se io l'anno successivo non ho la perdita delle partecipate, non vado a chiedere questi 22.000 euro.
Sono nell'avanzo di amministrazione da una parte accantonata,
Accantonato.
di conseguenza alla fine dell'esercizio 2023 si fa di nuovo la valutazione e si sta di lasciare aumentando di 2.000. Si chiama accantonamento.
No, no,
Accantonamento
sì, no,
non
non sì, è chiaro.
è legato a, di per sé a un accertamento già con l'impegno diretto del libro, ma è
Appartamento che vuole
potenzialità
perdita futura.
con un'obbligatorietà che ci viene insegnata al conto dei conti a ogni anno incrementare questo fondo, non deve fare che la finanza pubblica dovrebbe trovarsi in un futuro precario dal punto di vista finanziale, invece se ha delle riserve come questo accantonamento, può farsi far fronte
Contingere da quelle.
negativamente.
Poi visto che c'è un bel avanzo di amministrazione, 320.000
Da
euro.
191.000 euro.
391.000. Si potrebbero usare, vabbè, questi soldi per sistemare tante cose, questi piccoli dettagli del nostro comune. Va bene, lo posso legare quanto detto oppure.
Sì.
Assolutamente
sì,
grazie. Aiuta meglio.
Sono io. Grazie. Allega interviene. Anzi. Non posso interviene.
Ti lascio un po' dopo.
Non è più. Tu è il tuo?
Sì, dopo tu lo lascio.
No, puoi usare lo
Due
stesso.
parole.
No, no, è già a
No,
posto.
due parole per il bilancio mi sembrano doverose. Allora, mi scuso con l'assessore del mio ritardo, non sono riuscito ad ascoltare completamente il discorso, ma penso che siano stati i soliti numeri messi in qualche modo. Allora, io volevo intervenire. Allora, per quanto riguarda le entrate, stiamo parlando della pagina 8-9. Sono entrate di minore competenza per oltre 9 milioni di euro. Perché queste minore entrate? Vorrei capire un po' nello specifico che cosa ha generato queste minore entrate. Io adesso faccio più domande e poi dopo pian piano mi
Sì, vorrei capire più che
spiego.
altro che pagina della relazione del conto del bilancio
Allora, pagina 8 e 9.
del
Investimenti. Allora, un attimo. Allora, 8 e 9, stiamo parlando
del
entrate del
bilancio.
conto capitale. Abbiamo in evidenza 9.137.763,99
È la pagina 8 del bilancio, non della revisione.
Sì, però i numeri sono diversi più che
Sì,
altro.
scusa.
I
Ho
numeri sono
aperto un altro documento.
fatto, quindi 8 forse questo.
Milioni accettati.
Sì, meno 9 milioni questi, giusto?
Allora, io ho sentito prima che parlavi delle piste ciclabili, parlavi di tutte cose che erano state messe in previsione e che non si sono ancora realizzate. Però, se andiamo a fare a conti fatti, possiamo arrivare a 5, 6, 7 milioni. Quindi vorrei capire questi 9 milioni in meno da che cosa sono generati?
Dovrebbero essere anche 5 milioni della piste ciclabili in forma associata,
Se vi
giusto?
ricordate, 5 milioni della forma
Sì,
associata dell'anno
i 5
scorso,
milioni
per la
è
quale non si sa
ok.
ancora nulla. Sì. Quindi 5 milioni sono quelle, esatto. La differenza sono le altre opere, sì, di fatto, sì, che sono in itinere, ma non sono ancora di fatto oggi contate e non ancora avviati i lavori. Sì.
Poi leggo perché abbiamo preso un po' di appunti al volo. Allora, pagina 2. Allora. Perciò noi i 9 milioni, i 5 milioni della ciclabile più 4 milioni
delle altre, sì,
che mi stavi elencando precedentemente. Allora, poi per quanto riguarda la pagina 14 del revisore dei conti.
Della redazione, quindi. Sì. Ok, non che la cambio.
Edilizie. Erano previsti 65.000 euro da incassare. Ne abbiamo incassati 766.000.
14, eh? Okay. Di questa?
Sì, giusto, ok. Ti faccio la domanda su questo. Allora, noi prevediamo il 10% di quei proventi devono essere indirizzati per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Se tu vai a vedere, non è stato aggiornato perché siamo rimasti sempre con 6.500 euro da spendere per le barriere architettoniche. Ma li abbiamo incassati 766.000, quindi per quanto riguarda questo tipo di spesa dobbiamo prevederne 76.000. Quindi vorrei capire, è un errore? Non l'avete previsto? Avete lasciato quel parametro? Datemi una spiegazione.
Francesco, ok.
Francesco è tecnico questo.
Perché non so il limite, anche perché.
Allora, le documentazioni primarie, secondarie, corso di costruzione e le sanzioni amministrative nel corso di
2023.
Ok. Allora, le documentazioni, costi di costruzione primari, secondari e le sanzioni amministrative per l'atto di CILA, di CIE, eccetera, sono montati a 766.000, di cui al bilancio avevamo 65.000 in entrata e 65.000 come destinazione. Sono stati nettamente superiori proprio perché evidentemente c'è stato la lottizzazione, non so quale sia,
di 880.000
euro. 800.000
euro. A fine anno, più che altro.
Dopodiché la somma della differenza
del terreno, 881.000 euro.
I 65.000 euro sono stati destinati col 10% per 4.000 euro. La rimanente somma, che è pari a 701.000 euro, è la somma dell'avanzo dell'amministrazione vincolata per norme di legge e destinata ancora per la stessa tipologia di spesa, ovvero sia nel corso del 2023-2024 o quant'altro l'amministrazione dovrà utilizzare quei 701.000 con la stessa tipologia di destinazione, ovvero sia avrà ancora il 10% da destinare per abbattimento del territorio, dopodiché fa tutte opere dal punto di vista urbanistico, costruzione di strade e quant'altro, finanziabili sempre con l'amministrazione.
Ma perché questo?
Perché è una norma regionale, una norma nazionale, non è una norma regionale.
Poi abbiamo incassato comunque
a tardi, a fine anno.
Abbiamo, finito, abbiamo incassato a fine anno.
A settembre c'è stata l'apertura delle buste su quello. Era settembre, okay, quindi ricadono non nell'esercizio 2023.
Non è che ricadono nel 2023, sono state accertate.
Certo. Accertate, certo.
Sono state incassate, fanno avanzo dell'amministrazione, ma non è utilizzato, è vincolato con la distinzione specifica di legge,
cioè le abbiamo accertate incassate nel 2023,
no, 22.
Okay.
Ma sono per un lato termine troppo semplice, sì. Le congeliamo, le rimettiamo nella banca di dati accantonato vincolate, vincolate, e dobbiamo destinarle nel corso dell'anno o dell'anno successivo sempre con la medesima destinazione dei proventi e condizioni di vita. Stessa destinazione, stessa tipologia.
Le stesse percentuali di destinazione.
Con il minimo l'8% secondario per gli oneri per il culto, l'9% degli oneri secondari, mentre il 10% del totale per la patrimonio valore. Dopodiché tutto il resto.
Quindi è una questione in termini di legge, non una
scelta politica. Non può essere una scelta.
Non può essere definito da giunte o altro?
Percentuale.
Percentuale definito da legge.
No, non sto mettendo in discussione la percentuale, stavo solamente puntualizzando
a destinazione
che il fatto di imputarlo al bilancio 2023 comunque è legato a delle normative regionali e nazionali.
Non solo
questo volevo avere.
Non solo
questo. Sì, è certo, ho capito.
Cioè, però, fino all'esaurimento tu
sei esaurimento del...
Si apre il bilancio di volta in volta, oltre a fare un'opera di patente per le tettoniche.
So che ciò, 70.000 euro da spendere per le barriere tettoniche.
Questo che si molto dal carico delle entrate e il carico all'operazione del progetto.
Che va a sommarsi a altre entrate che tu realizzi in corso d'anno.
Certo, sì.
Il 2023 e altri oneri che arrivano è lo stesso meccanismo.
Di nuovo a limitare quel... Allora, poi un'altra cosa, questo avanzo di bilancio che adesso è bello consistente, ci è venuto anche da dire, avete già idea?
No, penso, aspetta. Ok, sì, adesso sì.
Prova. Ce l'hai.
Pure si è fermato prima. Okay,
sì, sì, giusto.
È prima.
Mi senti?
Sì.
Va bene, tanto. Siamo sentiti bene, come se fosse una riunione.
Avevamo fatto anche con Jessica delle considerazioni per quanto riguardava l'avanzo di bilancio, che è diventato parecchio. E volevamo sapere se avevate già in prospettiva un'idea di quelli che sono gli investimenti che questa amministrazione comunale intende intraprendere per utilizzare questo avanzo di bilancio. Io non so se nella tua esposizione l'avevi detto oppure
no, perché sul 2022 quando sarà bilancio 2023 con il DUP sarà inserito tutta la politica di investimento e di finanziamento per il 2022-2024 insieme al piano triennale delle opere pubbliche.
Sì, sarà... E se stravolto comunque il DUP con queste entrate che non erano state previste, comunque vanno a sconvolgere quello che era il piano che avevate previsto. Quindi volevo capire se avevate già sentore di come gestire queste entrate e in che modo volevate utilizzare questo avanzo di bilancio che comunque ha aumentato in modo esponenziale.
Sì, allora, di avanzo libero stiamo parlando di 391.000 euro, comunque l'anno scorso, se non mi sbaglio, era sui 220.000, se non mi sbaglio, una cosa di questo tipo.
C'è. Miliardi di euro, comunque l'incremento c'è stato.
No, sicuramente. Sì, l'anno scorso era 211.000 euro, comunque sì, siamo circa 170.000 euro.
300 e passa.
391 mila euro di avanzo libero. Sì.
Abbiamo un qualcosa che ci permette di fare delle scelte. Quindi volevo capire se voi avevate già in programma qualcosa, se avevate condiviso con questo consiglio comunale, per non rimanere vincolati ai numeri e basta. Ecco, solo per questo volevo capire.
Sì, allora, ma va benissimo. Allora, una parte sicuramente andrà nelle asfaltature che l'anno scorso non abbiamo fatto. Quindi sicuramente una parte di avanzo verrà utilizzata per gli asfalti. Tenete presente che quest'anno partiranno i cantieri delle due ciclabili, della rigenerazione urbana, più altri cantieri, quindi una parte sicuramente converrà tenerlo allocato fermo, perché non sappiamo effettivamente se poi ci saranno delle esigenze maggiori, perché l'aumento prezzi c'è sempre. E poi l'altra parte si può vedere di fare dei ragionamenti per un'eventuale destinazione. Sono arrivate delle richieste su San Rocco per alcune, perché c'è il 500enario dell'apparizione, per cui qualcosina noi servirà da destinare lì. E poi, quindi, però ripeto, alla fine, se calcoliamo circa 150 sugli asfalti, perché comunque c'è una bella fetta di strade che non sono asfaltate, quindi siamo a 240.000 euro che poi potrebbero essere destinati in parte per quelle iniziative lì e più anche per da tenere da parte per eventualmente coprire il maggiore fabbisogno sulle opere che sono in realizzazione, cioè sicuramente sulle due ciclabili, sulla quella che va verso Crespiatica e quella che va verso Bofalora. Secondo me, tra una e l'altra, un 100.000 in più serviranno. Sicuramente. E quando apriranno i cantieri, dovranno interrare, soprattutto sulla parte di Bofalora, dovranno interrare i pali della Telecom, eccetera, qualche imprevisto scaturirà e nascerà. Quindi una parte di quell'avanzo lì servirà sicuramente per coprire qualche maggiore spesa. Però questa cosa saremo in grado di saperla, penso, verso luglio, settembre, insomma. Dopodiché qualcosa si può vedere, insomma, di fare insieme. E comunque i cantieri che devono partire non sono pochi. Partirà anche, tenete presente che entro maggio, anche se non è oggetto di discussione stasera, noi dovremmo affidare anche la materna. Okay? Quindi c'è tutto il discorso del nuovo polo scolastico, che è coperto dal PNRR, che ha avuto un 10% in più. Però la novità è che i ribassi delle gare non potranno essere utilizzati per le maggiori spese. Questo non decide dov'era, ma lo decide il PNRR. Quindi capite benissimo che sono appalti di 3 milioni e mezzo quasi. Abbiamo visto con le scuole, la palestra, che c'è anche il presidente ragioniere, insomma, c'è sempre qualcosa che bisognerà mettere imprevisto. Ecco. Poi, fra l'altro, negli altri due appalti, gli imprevisti potevi usarli. A oggi quelle PNR vanno tutte restituite. Questo è l'assurdo. Però il 10% l'ha riconosciuto, come sono stati riconosciuti il 10% sulle due ciclabili a fine anno. Quindi sulle due ciclabili di Bofalora e Crespiatica c'è un 10% più del quadro economico. Mentre sulla rigenerazione urbana, e perché partirà anche quella della rigenerazione urbana, quella della scuola di Dovera. Quindi su quello lì cercheremo di stare nel quadro economico, stanno definendo il progetto, però ho già detto quello, visto che comunque è una sistemazione generale dell'immobile, di cercare di non andare oltre la spesa, quindi c'è anche quello lì che dovrà partire, e di conseguenza qualcosa servirà come accantonamento, il resto saranno disponibili. Gli asfalti seguiranno, si pensava di lavorare sulla parte quindi dovere, sulla parte di postino, per alcune strade, però a conti fatti che avevamo visto a fine anno, con il RUP eccetera, serviranno dai 120 ai 150 mila euro per fare un quadro. Partiremo con degli avvisi sulle vie dicendo di accelerare le richieste per la fibra e dopodiché partiremo con i tappetini entro l'estate.
Poi un'altra cosa, l'archivio comunale come siamo messi?
C'è la mozione dopo.
Ma,
dopo c'è la mozione, dopo rispondo alla mozione.
Sì, ho capito che c'è una mozione.
Allora, adesso
ho detto dei soldi aggiuntivi da mettere per il completamento dell'opera che ormai ha sforato tutti i tempi disponibili, o no?
Dopo rispondo all'interrogazione. C'è l'interrogazione che ha fatto lui?
Chi risponderà?
Allora, ah, poi l'ennesimo errore che viene citato nella documentazione, se poi andate a vedere, ormai è diventato un errore. Si parla di bilancio di previsione dell'esercizio 2019, quindi introduzione del revisore dei conti. Io dico ogni tanto, scusatemi anche, la lettura dei documenti che arrivano, giusto per non incappare in queste cose qui. Basta, per me il tempo che ho dedicato al bilancio, questo è il massimo che sono riuscito a
captare. Ok. Per qualcosa di scritto da unire non è nulla?
No.
Ok.
Anche per il tempo che non c'è stato.
Metto quindi, se non ci sono altre osservazioni, in votazione
l'ordine del giorno. Tutto verbale.
Sì, no, va bene, tanto è registrato. Sì. L'ordine del giorno numero 2, approvazione rendiconto e gestione esercizio 2022. Sì. Chi è favorevole? Chi si astiene? Vedo, fatti vedere le mani per cortesia. Chi si astiene? Scusate,
Lara,
no, ci sono più
due, Lara e Jessica.
E anche Jessica, sì.
Ok.
Allora, tre stenuti. Io, Jessica, più Cornetti, più Baroni, più Cornetti, giusto?
Sì.
Mi do contro. Caso grande.
Immediata esecutività. Chi è favorevole? Come, penso come la votazione prima. Chi è contrario? 1, giusto? Che si astiene? 3.
Sì. Okay. Punto numero 3. Passiamo alle interrogazioni in cui abbiamo visto che il gruppo che l'ha presentato
è insieme nel nostro comune. L'ho presentato come consigliere. Sì, ma l'avete presentato come consigliere, non era su carta intestata.
Devo leggerla?
Sì, sì.
Allora, interrogazione numero, la interrogazione 1, articolo 22, riferimento 2.22.24, area gestione risorse umane e situazione personale. Il riferimento 2.20.22.24, dove è trovato il gruppo previsto in pianta organica, scusate la voce, ma ho parlato molto. Numero 3, vigili. Sappiamo che tale numero è indicato in causa della chimera, visto che da qualche mese dopo il pensionamento è l'unico vigile in essere. Ci dobbiamo poter ricoprire ancora una volta della convenzione. Io sto leggendo la famiglia.
Non è aperto.
Non lo vediamo,
scusami, Angelo.
azione.
Esatto, cioè, se lo puoi anche una volta con Antonio per comunico poter veramente capire, io vorremmo capire fino a quando tale situazione si può parlare e sapere quindi quando attualmente verranno assunti, se verranno assunti i vigili previsti da 2022, da dove ho trovato il consiglio pure. Vorremmo capire il nostro scritto.
Spettabili, risposta a interrogazione presentata in data 27 febbraio, avente per oggetto situazione del personale. Spettabili consiglieri comunali, perché appunto è stata presentata dai consiglieri, non dal gruppo consigliare. A seguito dell'interrogazione presentata ai consiglieri Cornetti e Casorati, si evidenzia quanto segue. Dall'approvazione del DUP, questo ente ha attivato le procedure per procedere con l'assunzione dei due agenti. Uno previsto per il mese di ottobre 2022 e il secondo a febbraio 2023. Nel mese di luglio 2022 si è proceduto alla verifica della banca dati Polis Lombardia per la verifica di eventuali esuberi di disponibilità di risorse per le mansioni a noi necessarie. C'è tutta una procedura che deve essere attivata. Dalla verifica non sono arrivate disponibilità e pertanto si è provveduto ad inoltrare a diversi enti formale avviso di mobilità. Quindi prima parte... accesso al programma per gli esuberi, seconda fase, la mobilità. Anche in questo caso l'avviso di mobilità è andato deserto proprio per la carenza di risorse, in particolar modo per la Polizia Municipale, che è una problematica comune in tutti gli enti. Dopo l'avviso di mobilità abbiamo formalizzato nei comuni con graduatoria vigente redatta a seguito di concorso pubblico richiesta di attingimento delle stesse. I comuni interessati in ordine di consultazione sono stati Genivolta, Brembio, Sestri Uniti, Mozzanica e Zero Buonpersico. L'ultimo ente in cui abbiamo avuto riscontro positivo è stata l'Unione Nord Lodigiano, in cui attingendo sempre da una graduatoria abbiamo avuto la disponibilità di un primo agente che prenderà servizio entro il prossimo mese di maggio. È una donna, non è un uomo, non diresse. Per il secondo agente, nel mese di febbraio, abbiamo fatto istanza di poter attingere della nuova graduatoria che il Comune di Lodi stilerà appena terminerà regolare sezione di concorso. L'agente che abbiamo qua in dotazione da Lodi è membro di valutazione in concorso. Quindi a febbraio abbiamo fatto istanza, oggi hanno iniziato le prove, per cui in teoria se ci mettono nelle graduatorie potremmo attingere della graduatoria di Lodi. L'assunzione del secondo vigile è prevista per l'autunno prossimo, come sarà presente nel DUP e anche nel redigendo bilancio. Quindi questa è la situazione del discorso dell'assunzione dei vigili. Il problema qual è? Che tra una fase e l'altra c'è da far decorrere parecchio tempo, perché quando noi, fatto per spiegare come viene la selezione, quando noi attingiamo ad una graduatoria, il comune non ci dice c'è disponibilità di un vigile, ci dice questa è la graduatoria. Quindi magari ci sono 10 nominativi, noi dobbiamo interpellare tutti i 10 nominativi, tranne quello scelto magari dal comune, e a seguire tutti gli altri. E come avviene questo? Mediante mail, il candidato che viene convocato a tempo può arrivare anche a un mese per poter dare una sua adesione o meno. Nel momento in cui questo non dà adesione, si scappa sul secondo e così fino all'esaurimento della graduatoria. Quindi in questi comuni che io ho citato ci sono stati comuni anche dove i vigili hanno dato la disponibilità, però quando poi si è trattato di dire facciamo la delibera finale, questi qua hanno rinunciato a venire a dovere, perché magari avevano trovato altre soluzioni più vicino a casa loro, oppure comuni più grandi tipo Cremona, perché ad esempio la graduatoria Genivolta, che è la prima che noi abbiamo richiesto, gli aveva chiesto anche il comune di Cremona, e qui si erano presentati anche i vigili di Crema come noi di Bandera, ma poi dopo hanno preferito andare ovviamente sotto un comune più grande, anche perché hanno degli introiti diversi, hanno un trattamento economico diverso rispetto a un comune del nostro paese.
Da tra virgolette ignoranti in materia, vedo che il comune doveva essere attingere se deve fare il relatore dei comuni limitrofi in cui ci sono stati personali. Ma il Comune di Lodi non poteva farsi il concorso, perché almeno chi partecipava sapeva che avrebbe vinto o non vinto per il Comune di Lodi.
Faccio l'esempio, il Comune di Sesto ha fatto concorso, il Comune di Sesto non ha il vigile oggi, perché nessuno di quelli che lui ha selezionato poi ha voluto andare a Sesto.
C'è un motivo particolare perché non vogliono venire da Lodi?
No, ho fatto un altro esempio. Ho fatto un altro esempio. Sesto, che ha fatto il concorso e ha fatto il concorso, come stai dicendo tu, non ha il vigile, perché tutti quelli del comune che erano in graduatoria e dove anche noi abbiamo chiesto di attingere, comunque a sesto non ci sono andati. Ok?
No, io sto parlando di sesto. Fare il concorso in dovere sarebbe costato soldi.
Allora, prima di, sì, sarebbe costato sicuramente soldi in prima battuta. E seconda battuta, da quello che sto vedendo in giro, ci sono concorsi dove di fatto poi vanno o deserti oppure i selezionati sono.
Vabbè, questo già da tempo. In realtà sono due tecniche, oltre alla carente qualità, alla modesta qualità dei partecipanti, si unisce anche una più che modesta partecipazione. Tempo per un concorso di C1 di ristrutture partecipavano come numero di domande almeno 70-80, ora le domande diventano 20, si presentano gli iscritti 15, vengono ammessi 5 o 4 con molto entusiasmo baldanzoso da parte della commissione, per non essere minciati dagli amministratori, e poi c'è stato un qualche concorso di tipo senza idonea, zero. E con altri poi dopo c'è il problema, ne porto tre, alla fine uno vince, due sono idonei, sapendo che quei tre costituiscono più una espressione di speranza che di realtà, diciamo così. C'è una forte decadenza nell'arco preparazione. E con le cause sono anche molti iscritti che si stanno un po' diffondendo sull'interpretazione anche di queste cause. Al di là del fatto che la pubblica amministrazione c'è stato anche lo stesso inizio, non bisogna dire
tutto questo, stavo finendo. È chiaro che voi si attingete alle territorie dei paesi di mito, che stiamo parlando senza pena di persone che non hanno vinto il concorso.
Sono
i milioni. Sono quelli che hanno chiaro.
Come quando lo vincono adesso. Non vanno poi.
No.
Anche quando lo vincono non vanno, cioè questa è la situazione, è casolati, le vedo tutte le situazioni, però abbi pazienza, le vedo tutta la provincia
senza bisogno di
io avrei puntato chiaramente su un concorso interno,
organizzato
esattamente da lei, già partecipava, avrebbe vinto o non vinto, sapeva che andava a fare o fare non vigile a dovere. Quindi il pro e contro li sapeva già all'inizio.
Questo tecnicamente di dire, in realtà già da qualche tempo ecco non era vero. Nel senso che dovere o anche altro rumore mette in concorso uno o due posti, io già da 4-5 anni so benissimo che se arriverò primo andrò lì a dovere, se sono uno o sono due. Ma so benissimo che sarebbe il terzo o quarto, non è che rimarrò senza lavoro. Quindi non è che se lo organizzava dove era, ci sarebbe stata più aspettativa. La scelta di non fare il concorso, io l'ho fatto negli ultimi 22, almeno nel 2022. Esatto, il Zano ha detto quello prima pure, 21. La scelta di non fare il concorso è più una scelta fondata sul, risparmio anche economico, costa almeno sui 2.000-2.500, però chiaramente poi si cerca, bisogna dirlo, di recuperare qualcosa, vado piano dalla vendita degli idonei. Ora non so se anche Francesco lo sa, oramai è in basso questa frase da almeno 3 anni, forse 2, di dubbia, però sono nulla di, non sono soldi che vengono intascati, cioè se si scorre una graduatoria, il dipendente idoneo, pardon, il candidato idoneo viene poi effettivamente assunto, il comune che ha reso disponibile la graduatoria ai fini dello scorrimento chiede dai 3 o 500 euro come compartecipazione alle spese di procedimento complessivo, e tutto sommato ci può interessare. Poi io mi stavo dicendo che il problema in realtà è un altro, perché c'è stata un'intervista di qualche giorno fa nel ministro di Sant'Ingrillo, ovvio che ha detto che bisogna rendere anche giusto più appetibile, ecco, la pubblica amministrazione. Al di là di questo, come rendere appetibile, ecco, Dio lo sa, perché venire a lavorare, ecco, la pubblica amministrazione qua, la pubblica amministrazione è un ircocervo pieno di distinte cose, lo vedo anche con i, non vi dico, vabbè,
un minuto con i neo colleghi che stanno entrando, se i neo colleghi non hanno mai lavorato, vengono da avvocatura o altro, il meglio addirittura, perché appena vengono e hanno lavorato, chi è l'INPS, chi è l'Agenzia delle Entrate, sono commissioni monosettoriali, li chiamiamo, no? Si fa l'Agenzia Entrate che occupa del diritto tributario, una parte, discussione, se fa discussione, accertamento, accertamento, contenzioso di studi, settore, eccetera. Se vai all'INPS ti occupi del diritto delle pensioni, se hai la comunale viene a lavorare in comune ti occupi dalle espropriazioni, alle assegnazioni di case in ERP, insomma, ai punti contrattivi e via dicendo. Lavorare all'amministrazione non è attraente, lavorare in comune è ancora più attraente, piace dirlo, per la contaminazione, è un vocabolo troppo forte, per la stretta contaminazione, con la stretta correlazione, con la stretta compresenza della compagine politica. Se fai il dirigente dell'INPS a Genova, il mio caro amico, puoi che fare al massimo con i tuoi dirigenti di Roma, il ministro non te lo dirai. Fai il dipendente in un comune e fa il segretario comune, vede il suo amico e il sindaco ogni giorno, così. Quindi l'afflato, la vicinanza della politica, la gente in modo più forte, mi stanno registrando opportunità anche a punto di riferirlo. Capito? Quindi vi sono pubblica amministrazione, che è complicato anche fare e collaborare nella pubblica amministrazione, perché le nostre regole sono molto complicate, suppongo che settori finanziari, l'impresina privata sia un po' più semplice, parlo di impresina in una grossa azienda, molto più semplice di un comune di 4.000 abitanti. Oltre che quello che io sto notando già da prima ancora, parlo di 8-10 anni, è una decadenza complessiva, una cosa la voglio dire, dato che forse mi sta sentendo, è una decadenza complessiva anche dei
candidati,
e della ecopreparazione. Allora, come ci si ovvia? Però è un male, è un serpente che si monta la cura. Già da alcuni anni io ho cercato sempre di non farlo, e in basso all'abitudine non sottoporre i candidati, fare delle prove scritte vere e proprie, soprattutto per i D. Per le figure laureate, assolutamente sì, perché devo capire la capacità di organizzare il suo pensiero, di saper scrivere, organizzare le idee, saper appunto motivare. Viene fondato non solo nella fase preselettiva, ma anche nella fase successiva, sempre su base di quiz. Le persone che vengono a e si preparano sulla base di quiz, sulla base preselettiva ha un senso, ma che non li vedi elaborare un tema, un compito, una idea, non li scrivere. Ora si può spiegare anche col PC Media, più semplice, visto che sono quelle persone che poi una volta inserite in, diciamo, negli organici e in funzioni soprattutto direttive, sono del tutto incapaci di scrivere e di lavorare. È una dipendenza. Come rendere più attraente, come rendere più, io direi, paradossalmente, come rendere più, più attraente con lo studio. Questo non è una questione che le ha qualche esperienza già diversa, tanto io ho questa impressione qua. È una decadenza della curiosità,
secondo me.
Quello sì.
E questo comporta questi problemi. Le persone
chiudono, evitano questa nuova generazione che ha degli strumenti potenzialmente.
Io vi racconto quello che questo per me è ingiustificabile, non che mi è successo in comune qui quasi di Nicolo, cioè concorso per D, quindi con laureati, con prospettazioni, Francesco anche ora non si chiama PPO, si chiama incarico di elevato direzione, anche l'incarico dirigenziale, non cambia nulla, solo il nome. Ebbene, questa persona dopo un anno di stenti che quasi erano disperati, oddio, che complicazioni, azioni, ha vinto un concorso per C, inferiore,
ed
è finito. Fuga dalla responsabilità, fuga
esatto.
Da... Esatto.
Ma oggi è proprio quello il problema. Tante responsabilità, ma non corrisposte.
Che però
appunto fuga. Ma a prendere delle scelte che logicamente ti dico, dici, ma scusa, dovresti essere qua e preferisci stare qua. Sì. Perlomeno dormo la notte, non mi devo rompere le scatole.
È comprensibile, non pienamente giustificabile, ma è deleterio per l'organizzazione complessiva.
Dopo vi racconto che ho fatto, che ho.
Stando su forse
dopo, però.
Certo, poi a discapito di quello che.
Ho fatto un esempio dopo io.
Che poi alla fine ti ritrovi ad avere carenze proprio di personale qualificato che possa portare avanti determinate attività.
Pensi che la prefettura di Milano, l'oggetto di, ecco, di discussione tra i colleghi, e la mia nota dalla riforma del 1997 ha fatto due assegnazioni d'ufficio di dubbia legittimità, che qualcuno non so se le contesterà. Perché non solo c'è il problema che i giovani colleghi tentano di scegliersi le convenzioni per selezionare quelle più appetibili, c'è poi anche quell'esperienza che sto vivendo io nel processo di lì, e forse non mi sono neanche più che c'è il pericolo anche di fare qualche micro brutta figura. Nel senso che, parlando con queste persone che hanno esperienze già lavorative in corso, loro dico sì, vabbè, ma alla fine che fai segretario prenderò forse 800 euro in più, ma io devo fare tre consigli comunali, tre giunte, devo parlare con la mia cioè, signori, me ne torno alla mia Ips, vabbè, allora ci
sono.
Perché fatto il concorso, perché fatto il concorso, cioè, meglio parlo con quei tu mi fanno le domande, fanno le interrogazioni, così non le copo, io me lo faccio. Poi dipende un po' dalla linea che uno ha, cercano di narcisismo e di curiosità. Cercano di narcisismo e di curiosità. Purtroppo i centri di educazione francese non ci sono più.
Poi c'è la polizia locale che nell'ambito degli enti locali, dei dipendenti degli enti locali, sono l'unico corpo, tra virgolette, l'unica parte strutturale che dopo l'assunzione ha sei mesi di formazione, che non esiste in altre figure nelle stesse
sociale.
Loro invece, una volta che obbligatoriamente devono fare un corso di formazione specifico per l'indipendenza. È l'unica struttura che una volta c'è anche il dono, se sei dipendente, hai anche questa scuola da fare regionale, che è l'unica figura che se anche poco lo sono, non posso diventare.
Sì, c'è l'esperienza, cioè la formazione la fanno direttamente sul piatto.
Quasi praticamente.
Non faccio piatto.
Ok.
Ok, la risposta che ci sia voluta risposta, quella è.
C'è un'altra interrogazione che è l'ordine
numero 2
del giorno numero 4. Interrogazione presentata dal consigliere di avete progetto locale magazzino sito il Parco Dream.
Io leggo Padre
Sì, sì.
Legge che sorella.
Dopo diversi anni dall'inizio dei lavori siamo qui a chiedere e verificare la situazione in campo EMIT, avanzamento lavori di locale in oggetto. Pensiamo per escluso Covid, pre-Covid, post-Covid e aumento dei costi del materiale a causa della guerra non sia un buon motivo per aver bloccato i lavori. Vorremmo una risposta in merito alla situazione all'ultima
settimana.
No, no, vai tu davanti, Casolato, anche tu qua.
No, finito.
Ah, scusa.
È l'allarme.
È l'allarme.
È andato prima a disattivarlo io. Arrivo, eh? No,
sono arrivato qua io, girava già, andava già a raffica.
Disattivare pure lo metti per l'identità 24. Qui,
diciamo. Ok. A seguito dell'interrogazione presentata dai consiglieri Casorati e Cornetti si comunica che i lavori del secondo lotto del locale, archivio, sala polifunzionale del fabbricato adiacente al municipio sono fermi a causa proprio della pandemia, dell'aumento prezzi che alla ditta incaricata ha comportato proprio la chiusura dell'attività. La ditta ha cessato proprio l'attività. Si è proceduto quindi alla presa d'atto dell'avvenuta cessione e contestualmente abbiamo avviato le fasi. Si è proceduto quindi alla presa d'atto dell'avvenuta cessione e contestualmente abbiamo avviato le fasi per l'indizione di una nuova gara per l'affidamento e del completamento dei lavori a nuova ditta. La scelta del contraente è in fase di esecuzione e tant'è che la gara scadrà il 4 di aprile, e appena avremo i nominativi, la determina l'incarico, sarà in grado di indicare la data di inizio e di fine lavori. Quindi, di fatto, la ditta ha cessato l'attività.
Avendo cessato l'attività con un contratto in essere, non incappa nessuna.
No, perché il primo lotto aveva ultimato, questo era sul secondo lotto che non ha iniziato. Sì. E perché erano su due finanziamenti diversi, quindi era stato diviso la parte su due cose.
Quindi il primo lotto,
è andato completamente.
Il secondo lotto voi non era
perché c'era l'epoca dei problemi, quindi abbiamo detto fin quando non è risolti. Di fatto poi ha cessato l'attività. No, allora indicativamente
cosa avrà detto? Questa scelta che voi state facendo adesso, che ci state informando, dovrebbe essere fatta nel 2021.
Ha cessato a fine 2022 la ditta. Cessato fine 2022
del primo lotto.
Il primo lotto è a posto.
Ok, e quando l'hanno ultimato?
Ricordo di andare a vedere la determina, ma è stato ultimato. 2021.
Okay. Nel 2021 potevate già iniziare a preparare
il secondo lotto. Ma era già pronto il secondo lotto, era già stato affidato.
Quando nel 2021 ha detto non faccio più i lavori, avrebbe già quel
tempo. Ma non l'ha detto nel 2021, l'ha detto nel 2022.
Non l'ha detto subito.
Va detto subito.
Come la contraccambio è successo? Non l'ha detto subito. Poi sono già un contratto in essere. Bene, ipotetico, secondo lotto, chiamiamo ipotetico. Se una ditta non ci ha detto subito, cosa vuol dire? Cioè, nel 2021 ho finito il primo lotto, inizio il secondo lotto, non ci ha detto subito, cosa ha detto? Dei mesi è stata dietro.
Aveva chiesto di star ferma perché aveva rincaro delle materie prime e tutto, e di conseguenza, quando è stata sollecitata. Dopodiché ha chiuso l'attività e quindi non ha mai iniziato il secondo lotto.
Comunque oggi siamo nel 2023.
Comunque il secondo lotto lo avvierà non nel VP adesso. Per i tempi non è un problema. Per i tempi non è un problema, siamo dentro ancora nei tempi per realizzare la cosa. Ho capito, ragazzi, è il primo cantiere che abbiamo problemi in tutti i cantieri che ci sono stati a dovere. Cioè, è capitato.
Ma non si riesce a mettere in sicurezza almeno la parte che dà verso il parco in modo tale.
Non possiamo mettere in sicurezza nulla. Non possiamo mettere in sicurezza nulla. Adesso il 4 aprono le buste, la ditta che verrà metterà a posto il cantiere e riavvierà i lavori.
No,
lavori da quello che visto con Rupa si parla di. Qui non vi ho la scadenza, però se partono per fine aprile dovrebbe essere per fine giugno. Quindi fatto mancano i serramenti, mancano i pavimenti, gli impianti, ma non male, la nostra cosa. Impianti, illuminazione.
Da fare
fuori. No. Andava gestito un po' prima come tempistica, detto chiaro se adesso è meglio che parla fuori.
Ok, allora chiudo, non ci sono più punti all'ordine del giorno.
Aspetta che interrompo, sì, posso?
Sì, interrompiamo la registrazione.
Salutiamo
tutti.